19 ottobre 2022. La storia controversa del primo presunto superconduttore a temperatura ambiente. Di Matteo Serra Ligov infratto in stock. Il 14 ottobre 2020 i mezzi di comunicazione di tutto il mondo, non solo scientifici, riportarono la notizia di una grande scoperta di fisica fondamentale. Un gruppo di ricerca guidato da Rangadias della statunitense Università di Rochester aveva annunciato sulle pagine della rivista Nature la scoperta di un materiale capace di comportarsi da superconduttore a temperatura ambiente. Un vero annuncio shock che, se fosse stato confermato, avrebbe potuto aprire prospettive rivoluzionarie sul fronte delle applicazioni tecnologiche. Tuttavia, fin da subito, mentre Dias e colleghi rilasciavano interviste in tutto il mondo, molti addetti ai lavori iniziarono ad avanzare dubbi sulla reale consistenza della scoperta, perplessità che in alcuni casi mettevano in discussione persino la buona fede degli stessi autori della ricerca. Iniziò così un dibattito che si è protratto per circa 2 anni, fino ad arrivare a una svolta clamorosa. Poche settimane fa Nature ha deciso di ritirare l'articolo di ricerca pubblicato nel 2020, accogliendo almeno in parte le critiche dei detrattori e ponendo in serissimo dubbio la validità della scoperta. Ma per capire meglio l'oggetto della disputa è necessario entrare con più dettaglio nello strano mondo della superconduttività. Scoperto per la prima volta nel 1911, si tratta di un comportamento bizzarro della materia per cui un materiale, una volta raffreddato al di sotto di una certa temperatura critica, è in grado di condurre l'elettricità senza resistenza. Oltre a essere un fenomeno di grande interesse dal punto di vista fondamentale, la superconduttività ha un potenziale davvero enorme in termini di applicazioni. Idealmente, se tutti i circuiti fossero superconduttivi, le batterie avrebbero una vita lunghissima, con incredibili vantaggi sia in termini di prestazioni sia di costi, aprendo la strada a tecnologie rivoluzionarie in tantissimi settori, dall'elettronica ai trasporti, fino alla medicina e alla stessa ricerca scientifica. Tuttavia, nei materiali superconduttori classici questo comportamento si osserva soltanto a temperature molto basse, di poco superiori a 0 Kelvin, ossia lo zero assoluto, pari a meno 273,15 gradi centigradi. Si tratta di un limite molto forte alla possibilità di ottenere applicazioni pratiche, poiché obbliga a lavorare in condizioni criogeniche, che hanno un costo almeno pari, se non superiore, a quanto si guadagnerebbe realizzando la superconduttività. Fino agli anni 70 dello scorso secolo i modelli teorici che descrivono la superconduttività, in particolare la teoria BCS proposta nel 1957 dai fisici statunitensi John Bardeen, Leon Cooper e John Robert Scrydefer, sembravano escludere la possibilità di ottenere superconduttori con temperature critiche superiori a poche decine di Kelvin. Osservazioni sperimentali più recenti, però, hanno dimostrato che in una classe particolare di materiali a base di rame, detti cuprati, il limite di temperatura può essere molto più elevato, fino a 150 Kelvin, quindi circa meno 80 gradi centigradi. Negli ultimi anni, inoltre, è stato osservato che alcuni composti solidi ricchi di idrogeno, se sottoposti a pressioni estremamente elevate, possono presentare temperature critiche ancora più alte, fino ad arrivare a meno 20 gradi centigradi. È proprio in quest'ultimo filone che si inserisce il lavoro presentato su Nature nel 2020 da Rangadias e colleghi. Nel loro studio, i ricercatori affermarono di aver osservato in un composto formato da idrogeno, carbonio e zolfo un comportamento superconduttivo alla temperatura record di 15 gradi centigradi. Pur avendo un valore principalmente simbolico, la superconduttività annunciata sarebbe stata raggiunta a pressioni di milioni di atmosfere, una condizione che rende impraticabili le applicazioni. Il risultato fu presentato come un punto di svolta capace di aprire la strada alla realizzazione di superconduttori a temperatura ambiente di uso pratico. Tuttavia, appena 6 giorni dopo la pubblicazione, il 20 ottobre 2020, il FISIC 2020, il fisico argentino George Hirst, noto anche per essere l'inventore dell'H-Index, un indice di valutazione delle pubblicazioni scientifiche molto usato nel mondo accademico, e il collega statunitense Frank Marsilio inviarono un articolo di commento alla stessa rivista Nature, poi pubblicato nell'agosto 2021, mettendo in dubbio la solidità della scoperta. In un articolo successivo, pubblicato nell'aprile 2021 sulla rivista Physica C, Higgs ha alzato ulteriormente il tiro, avanzando addirittura il sospetto secondo cui Diaz e colleghi avrebbero falsificato i risultati presentati nell'articolo di ricerca, accusandoli anche di non voler condividere con la comunità scientifica i dati dell'esperimento. Solo nel novembre 2021 gli autori dell'articolo incriminato hanno risposto alle accuse pubblicando sulla piattaforma online r14.org i dati grezzi dell'esperimento. Nel giro di pochi mesi, Higgs ha risposto a sua volta con altri 3 articoli pubblicati su un'altra piattaforma online, preprints.org, e sulla rivista Europhysics Letters, sostenendo che i dati forniti dal gruppo di Diaz non potevano essere compatibili con i risultati pubblicati in precedenza. Nel frattempo, diversi gruppi di ricerca hanno tentato, senza risultato, di riprodurre i risultati ottenuti dai ricercatori dell'Università di Rochester, mentre Nature ha avviato una lunga verifica, che ha portato infine al ritiro dell'articolo di ricerca lo scorso settembre. La motivazione principale della decisione, come specificato nella stessa nota di ritrattazione pubblicata dalla rivista britannica, chiama in causa l'uso di una procedura non standard nella sottrazione del rumore di fondo dai dati sperimentali usati per generare 2 grafici presentati nell'articolo. I grafici in questione si riferiscono in particolare all'andamento della suscettività magnetica, un parametro molto importante la cui misurazione permette di verificare un altro comportamento tipico della superconduttività, ossia l'espulsione del campo magnetico dall'interno del materiale superconduttore, un fenomeno noto come effetto Meissner. 100 anni di superconduttività di Roberto di Capua, Marina Putti e Ruggero Vaglio Ranga Diaz, tramite un comunicato diffuso dalla sua portavoce, ha affermato di essere in forte disaccordo con la decisione, promettendo di ripresentare presto un articolo di ricerca che soddisfi le richieste di Nature e aggiungendo che, in ogni caso, la richiesta di ritrattazione non mette in discussione lo stato fisico di superconduttività osservato nel materiale. Higgs non è tuttavia d'accordo, come ci spiega, insieme al collega Dirk van der Marel abbiamo condotto un'analisi dettagliata dei dati sulla suscettibilità magnetica presentati nel lavoro di Diaz e colleghi, giungendo alla conclusione che quei dati non possono essere stati realmente misurati in laboratorio, ma piuttosto calcolati a partire da un segnale di fondo che peraltro non mostra alcuna evidenza di superconduttività. Le analisi citate da Higgs sono state recentemente pubblicate sulle riviste Matter and Radiation at Extremes e International Journal of Modern Physics B. Secondo il fisico argentino, le motivazioni della ritrattazione da parte di Nature sono state persino troppo deboli. La ritrattazione avrebbe dovuto affrontare la questione dell'effettiva misurazione dei dati, ma non l'ha fatto. La differenza sembra sottile, ma non lo è. Di fatto segna il confine tra un errore sperimentale che potrebbe aver falsato i dati, come sembra emergere dalle motivazioni di Nature, e la possibilità che i dati siano stati fabbricati a parte, che configurerebbe una vera e propria frode scientifica. In ogni caso, la reale solidità della scoperta appare ora molto in dubbio. Alcune proprietà dei dati sperimentali mostrati nell'articolo sono indubbiamente sospetti, sottolinea Giacomo Ghiringhelli, docente di fisica sperimentale al Politecnico di Milano e membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Le misure di resistenza sono stranamente troppo belle, con transizioni superconduttive eccezionalmente nette al variare della temperatura, e con incongruenze non trascurabili nei valori di quantità fisiche tra loro legate. Inoltre, le misure della suscettibilità magnetica appaiono affette innaturalmente da incertezze sperimentali, che in qualche modo si cancellano combinando misure diverse, anziché aumentare come avviene di solito in qualunque esperimento. Al di là di come andrà a finire, sicuramente la vicenda rappresenta un esempio molto interessante di come il metodo scientifico, unito al sistema della peer review e della possibilità di ritrattare anche articoli già pubblicati, offra in ogni momento l'opportunità di mettere in discussione qualunque risultato scientifico. D'altra parte, la ritrattazione non è certo una pratica rara. Secondo i dati raccolti dal portale Retraction Watch, dall'agosto 2010 a oggi sono stati ritirati circa 36.000 articoli di ricerca, per una media di 3.000 all'anno. Personalmente trovo molto fondate le obiezioni sulla credibilità dei risultati sperimentali. Non so se si tratti di un atto doloso o di una sfortunata combinazione di errori di misura. Tuttavia, il sistema di verifica incrociata propria del metodo scientifico funziona, errori involontari o azioni disoneste presto o tardi vengono riconosciuti, e chi se ne è reso responsabile perde credibilità in maniera più o meno definitiva, conclude Ghiringhelli. Mi aspetto che nei prossimi mesi eventuali errori emergeranno, oppure gli autori riusciranno a convincere tutti della qualità del loro lavoro, a patto che altri gruppi possano riprodurre gli stessi risultati. Se invece si tratta di un falso, non sentiremo più parlare di questa scoperta.